Allora, questa mattina brevemente nella scrittura, sapete, la scrittura ha un valore molto grande, è uno dei libri più conosciuti nel mondo, anche se uno dei libri nel nome del quale tante volte si sono create le maggiori conflittualità, le maggiori tensioni, perché ognuno vorrebbe avere il monopolio della interpretazione e tante volte nel nome di quello che si legge nella scrittura, nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, che tante volte si confondono, ecco, non si capisce questa progressività della rivelazione di Dio, quindi si prende tutto come se fosse la stessa cosa. Ecco, in nome di questa scrittura santa e meravigliosa si va persino contro lo spirito dell'amore, contro lo spirito della gioia, della grazia, e in qualche modo abbiamo sempre bisogno di riconoscere che in parte conosciamo e in parte profetizziamo, ed è una rivelazione progressiva quella che Dio ci vuole dare. Ecco, io, come spesso faccio l'esempio, nominavo la parola grazia anche all'inizio della mia conversione, ma in realtà vivevo per la legge, vivevo sempre secondo come mi comportavo, perché questa modalità della coerenza, della logica che ci vede buoni o cattivi secondo le nostre capacità, è una logica così insita nella mente umana fin da bambino. Ecco, in cui tu devi dimostrare di essere buono, bravo, che quando andiamo a Dio, sì, forse un momento comprendiamo la sua grazia, però poi pensiamo che Dio opera in base a quello che noi facciamo o non facciamo, e non comprendiamo il suo amore, non comprendiamo la sua grazia, non comprendiamo la sua misericordia, e in qualche modo siamo ancora influenzabili da fattori che non sono l'amore, che non sono la grazia, ma sono più collegati alla paura. Questa mattina voglio leggere un verso nella lettera di Paolo ai Filippesi, al capitolo 2. Voglio leggere due versi e mi fermerò in particolare sul secondo. La scrittura dice così: "Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti, e in effetti," dice un'altra traduzione, "è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo." Ci fermiamo questa mattina a questi due versi che sembrano quasi inconsistenti, ma che ancora una volta, come ogni parte della parola di Dio, hanno un contenuto estremo di rivelazione, di comprensione, e non tanto perché diventiamo più cervellotici teologici, ma perché possiamo entrare in una esperienza più reale della presenza di Dio. Ecco perché sarebbe assurdo vivere da cristiani e non fare esperienza di Dio. Tante volte il cristianesimo nel corso dei secoli è diventato più una tradizione, è diventato una cultura, è diventata una mentalità, ma quasi che non ha bisogno di vivere la realtà di Cristo. E invece l'Apostolo Paolo, avendo fatto un'esperienza di Cristo di un notevole livello, ed è particolarmente emblematico il fatto che lui non lo avesse conosciuto di persona, ma lo ha conosciuto per rivelazione, anzi, in un primo periodo lo combatteva, lo perseguitava, e quando Gesù si rivelò, questo gli fu detto, perché quando uccideva i cristiani, in realtà è come se la prendesse con Cristo anche nei cristiani. Quando ebbe questa rivelazione, lui cominciò ad avere, attraverso lo Spirito Santo, una comprensione sempre più profonda, sempre più profonda. Abbiamo fatto parecchie riflessioni su questo tema, che lo avvicinava sempre di più allo spirito di Cristo. Sì, ricevette Cristo, però poi tutta la sua vita fu volta a cercare di afferrare quello da cui era stato afferrato. Era stato afferrato da Gesù, aveva incontrato Gesù sulla via di Damasco, aveva veramente fatto una bella caduta da cavallo, che non era il cavallo semplicemente reale, ma la sua vita cavalcata in una certa maniera, ed era diventato discepolo di Cristo, e da quel momento aveva continuato a ricevere comprensione, rivelazione di qualche cosa che, come abbiamo spesso sottolineato, non lo aveva portato al regnare, al governo, non l'aveva portato a dominare gli altri, ma l'aveva portato da persecutore a perseguitato, l'aveva portato da persona super a persona serva, schiava di tutti. Questo realmente è il messaggio di Cristo, perché Cristo ci ha dato un esempio grandissimo. Lui che era il massimo è diventato il minimo, è diventato servo di tutti. E qui Paolo dice in una maniera molto chiara, che ci deve fare riflettere questa mattina: miei cari, voi che foste sempre obbedienti, questo già è qualche cosa di particolare, perché è difficile trovare delle persone che sono sempre obbedienti. Noi siamo ogni tanto obbedienti, ogni tanto ubbidiamo, e non sto parlando solamente dei figli che obbediscono ai genitori, perché lì proprio oggi andiamo male. Qui sono i genitori che obbediscono ai figli, oggi è cambiata la mentalità completa, cioè sono i genitori che costruiscono la loro vita intorno ai figli. Ma l'ubbidienza nelle varie forme, anche quella più stupida, che non è stupida, il codice della strada o altre cose del genere, tante volte non sono sempre, ma sono ogni tanto, quando mi va, quando soprattutto non c'è, cioè quando c'è qualcuno che mi potrebbe fare pagare le conseguenze della mia disubbidienza. E qui entriamo in un concetto fondamentale che Paolo specifica qui: non solo come quando ero presente. Tante volte l'ubbidienza è generata dal fatto di temere la persona, dal fatto di vedere che la persona che ci dà delle direttive così in realtà è lì, quindi capo ufficio è presente, dà delle direttive di quello che si deve svolgere, il capo ufficio sta lì, cammina, ogni tanto gira, controlla. Io credo che è molto più facile che non ci siano delle disubbidienze, è molto più facile che non sia nessuno che si metta a telefonare o a fare altre cose. Perché? Perché il capo è presente. E ovviamente è una legge quasi normale, quasi insita nella nostra vita. Cioè, fin da bambini, noi tante volte siamo stati obbedienti nella misura in cui poi c'è stata una punizione, c'è stata qualcuno che ci sottolineava le nostre inadempienze, ci puniva perché avevamo rubato la Nutella o non so che cosa. Ma la cosa fondamentale, l'azione bella che lo Spirito Santo stava producendo in questi credenti e che Paolo sta notando con grande piacere, è come a dire: ragazzi, io mi sto accorgendo che non solo voi siete stati obbedienti, quindi convinti di fare le cose perché io ero lì, perché io in qualche modo ve lo proponevo, perché ve lo dicevo, perché vi davo le indicazioni, ma molto più adesso che sono assente. E questo è già qualcosa che sconvolge la nostra mentalità. È come a dire degli impiegati che lavorano di più quando non c'è il capo, dei credenti che lavorano di più quando non hanno pressioni da parte dei conduttori. Questa è una logica diversa. Questa è un'idea strana, perché normalmente noi siamo più motivati da qualcuno che ci, non dico che ci frusta, ecco, però in un certo senso tante volte, tante strutture, tanti uffici funzionano perché c'è un leader forte, perché c'è un dominio, perché c'è un controllo, perché devi produrre, perché se non rendi quanto ti viene richiesto, automaticamente vieni licenziato. Nelle compagnie telefoniche o altre cose, assicurative, energie, cose, si funziona in questa maniera. Se tu non produci a niente, vieni subito eliminato. Quindi c'è bisogno di questo stimolo continuo della presenza di chi ti deve imporre, di chi deve costringere, di chi ti deve dire quello che devi fare o non devi fare. Ma Paolo era contento, come qualunque genitore naturale e spirituale sarebbe contento quando vede che i propri figli fanno le cose giuste, non perché hanno un genitore dietro che gli sta a dire: ah, non si fa questo, ah, questo è sbagliato, ah, questo non va, ma perché hanno maturato la comprensione del bene e del male. E quindi rileggo: così, miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente. E questo è qualcosa che questa mattina lo Spirito Santo ci vuole sottolineare. Abbiamo bisogno di essere allineati al progetto di Dio, non perché qualcuno ce lo risottolinea o ci rimprovera o ci ammonisce o ci esorta o ci riprende, tutte le modalità con cui sicuramente la Scrittura ci dice abbiamo bisogno di stimoli, ma perché è diventata una comprensione più profonda e quindi dovremmo lavorare, impegnarci, spendere, adoperarci di più nel momento in cui, anzi, nessuno ce lo fa notare, nessuno ci viene con una frusta per dire devi fare questo, devi fare quell'altro, devi fare quell'altro. Però guardate cosa dice la Scrittura. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, con rispetto, dice un'altra versione, con attenzione, con scrupolo. Come a dire, quel processo che può essere sicuramente iniziato da Dio, ma poi può essere anche stimolato da qualcuno che ti dice sempre quello che devi fare, per esempio qualcuno che ti ricorda: ma guarda che sarebbe opportuno che la domenica venissi in chiesa, ma guarda che è necessario, ma guarda che ti fa bene, ma guarda che è necessario che tu faccia questo, questo, quell'altro, quell'altro, questo, quell'altro, è necessario che tu dia le offerte, è necessario che tu dia le decime, tutte delle cose che la parola di Dio ci chiede perché sono per il nostro bene, e qualcuno sempre che ce le ricorda. Sarebbe ora che lo Spirito Santo, che è quello che ci vuole realmente fare scoprire le risorse di Dio, fosse valorizzato di più e quindi diventasse il maestro interno che ci accompagna, indipendentemente se sono presenti i mentori, se sono presenti le persone, le autorità spirituali alle quali siamo sottomessi. Questo è un segno di maturità. Quando, mancando il capo, quando mancando quello che ti ha dato delle direttive, tu funzioni di più. È incredibile. Questo è qualcosa realmente che ha a che fare con il miracolo. E infatti Paolo dirà che è proprio il miracolo che ci rende possibile questa volontà e questa azione specifica. E infatti cosa dice al verso 13, il secondo di questa riflessione breve di questa mattina? Ed in effetti, dice una versione, o infatti, dice la Nuova Riveduta, è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Quindi, come a dire, qualcuno potrebbe dire: ma Forse è Paolo che ha prodotto questi risultati, forse è Paolo che ha cercato di spingere quelle persone a obbedire, ad adoperarsi, a fare un sacco di azioni. Certo, Paolo è stato un esempio, Paolo ha dato delle esortazioni e i genitori, i leader, i responsabili sono sicuramente chiamati a dare delle esortazioni, a stimolare, a dare un esempio soprattutto. Ma la cosa bella, la cosa che la scrittura questa mattina ci sottolinea e che deve farci comprendere come funzionare in una maniera nuova è che Dio produce in noi il volere e l'agire e l'operare. E qualcuno potrebbe dire, dice, ma allora là Dio non produce niente in quello là che se ne sta sempre senza fare niente, non viene mai, non dà mai un'offerta, non parliamo di decime, non parliamo di servizi in chiesa, non parliamo di solidarietà, non parliamo di sensibilità ai bisogni degli ultimi. Dio non produce niente in quelle persone. Il problema non è che Dio che non produce niente, il problema è che noi non ci accorgiamo, che noi non siamo in contatto con questo volere, con questo operare che Dio ha messo in noi per la sua misericordia, cioè come frutto di un dono che ha bisogno di essere scoperto, ha bisogno di essere trafficato come un talento meraviglioso in noi che ha bisogno di essere investito. Sapete, Dio non fallisce. Tante volte noi pensiamo che l'opera va bene in se stessa a prescindere, ma in realtà il cristianesimo non è una serie di regole, una serie di dottrine morali, non è una serie di comportamenti da adottare, ma è la vita di Cristo. Per questo tante volte noi dobbiamo veramente renderci conto che quello che produciamo noi come volere e come agire non è qualcosa che viene da Dio, ma viene da altre motivazioni, forse viene solo dall'educazione, forse viene dalla paura di deludere gli altri, forse avviene per il fatto che tu devi dare agli altri perché questo ti dà un valore, perché in qualche modo devi dimostrare agli altri che non sei quella persona inutile che ti hanno detto che tu sei, eccetera, eccetera. Ci sono tante false motivazioni per cui noi tante volte vogliamo delle cose e operiamo delle cose. Dio ci vuole liberare gradualmente dalle false motivazioni, ma per poi stare lì senza volere niente, senza operare niente. Sapete, molte persone quando scoprono, dico sempre, l'aspetto della grazia nella loro vita, scoprono che Dio le ama a prescindere da quello che vogliono e da quello che fanno, all'inizio hanno questa reazione e dicono, vabbè, allora non vogliamo niente, non facciamo niente, tanto Dio ci ama lo stesso. La prima, credo che Christian ne abbia parlato in queste ultime riflessioni sulla grazia, cioè tante volte il fatto di scoprire l'amore, la misericordia di Dio è come se quasi quasi mettesse in moto quel meccanismo umano. Ah, ma allora se nessuno mi vede, cioè se nessuno mi rimprovera, se nessuno me lo farà notare, se nessuno mi costringerà, allora sono libero di vivere secondo veramente quello che è una logica della non partecipazione, del menefreghismo, dell'assenteismo, tutti di questi ismi che sono più o meno dannosi. Ma lì lo Spirito Santo lavora, lì Paolo era contento che lo Spirito Santo aveva lavorato in questi credenti che stavano impegnandosi, che stavano obbedendo, che stavano camminando per il progetto di Dio in una maniera più forte nel momento in cui lui non c'era, nel momento in cui lui non era lì a dirgli guardate sarebbe bene fare questo, ci sarebbe questa necessità, nel momento in cui non stava lì a predicare per estorcere magari dei soldi che servivano per la missione, no, nel momento in cui era assente c'era presente lo Spirito Santo, c'era presente l'azione di Dio che è molto più capace di motivarci, è molto più forte, è molto più capace di spingerci per amore, non per paura, e per amore possiamo veramente dare molto di più. Accorgetevi quando amate qualche cosa, quante energie dedicate, quante energie spendete quando c'è un sentimento, quando c'è un amore forte per qualcosa, interessante, stupida, o di valore, di non valore che sia, ma l'amore diventa una spinta, una motivazione grande. Jerry, dove sei? Andiamo verso la conclusione di questa breve esortazione. In effetti, diceva Paolo, il miracolo della vostra obbedienza è prodotto da Dio. Ci sono persone più tendenzialmente obbedienti, ma perché vivono di paura, hanno paura di essere rifiutate. Ci sono persone più tendenzialmente trasgressive, per quando gli dici devi fare una cosa, stai certo che non te la faranno. Dicono sì, 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 sì. Ecco, ricordate la parabola dei due figli mandati a lavorare nella vigna. Uno disse, sì, vado, 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 e ancora e ancora si aspetta che vada a lavorare nella vigna. Insomma, questo padre dovette veramente aspettare anni. E un altro invece che disse, no, no, non vado, non vado, non vado, non vado. Però poi la scrittura dice, rivedendo la sua posizione, ravvedendosi, disse, ma guarda un poco, ma forse era importante obbedire a quello che mi aveva detto mio padre. E allora andò a lavorare. E lì, come una interrogazione che sembra quasi stupida, Gesù disse, ma secondo voi chi fece la volontà del padre? Quello che dice sì, sì, ma ancora se ne sta andando, o quello che invece disse no, no, e poi operò. Perché operò? Perché evidentemente qualche cosa aveva cominciato a muoversi nella sua vita, perché Dio ci sta realmente lavorando dentro, perché la nostra adesione, perché il nostro cammino, perché il nostro dare, il nostro impegnarsi non nasca semplicemente da fattori umani, ma nasca da questa spinta profonda del suo amore, questa spinta grande in cui il volere e l'operare, in cui i desideri buoni, i desideri di donare agli altri, i desideri di essere partecipi, i desideri di offrire, i desideri di benedire gli altri, nascano in una maniera miracolosa. Forse sei arrivato a quel punto dove ti accorgi che Dio ti ama indipendentemente da tutto e quindi in qualche modo ti sei fermato. Ma ora Dio ti dice, ora c'è il mio volere e il mio operare che sono diventati il tuo volere e il tuo operare, perché io e te siamo diventati una stessa cosa. Cristo ti sta dicendo, io sono in te, io e la tua nuova identità siamo la stessa cosa, io c'ho desideri, azioni, opere nuove nella tua vita. E hai bisogno di accorgertene, hai bisogno di accorgertene, hai bisogno di stare attento a questo, perché potresti distrarti. Quando dice adoperatevi con timore e con tremore, non sta più parlando nel senso della paura, Il timore nasce dall'amore, dal fatto di sapere che vogliamo fare la cosa migliore per la persona amata. Quando amiamo qualcuno, ci dispiace fargli del male. E quando glielo facciamo, ci dispiaciamo seriamente. Perché facciamo male a una parte di noi stessi. Ecco perché il diavolo cerca di farci vedere gli altri nemici. Perché così se gli facciamo male, dice, ma tanto ho fatto male all'altro. Ma se comprendiamo che siamo uniti, fare male a te, fare male a una parte del corpo di Cristo, significa karakiri, significa farsi male. Questa mattina ci sono due, concludendo e alzandoci in piedi un momento, ci sono due cose che Dio ti sta chiedendo. La prima cosa è per chi ha avuto semplicemente degli sforzi umani, ha voluto, ha operato, ma non ha questa certezza di avere incontrato il Maestro. Sì, magari ha fatto tante cose per Cristo, ha fatto tante cose per Dio, ma qui non si tratta di fare qualcosa per Dio o per Cristo o per lo Spirito Santo, ma si tratta di fare qualcosa attraverso. Non so se è chiara la differenza. Noi tante volte diciamo, Signore, io ho fatto questo per te, io ho fatto quell'altro, io ho fatto là, sono andato là, ho detto queste preghiere, ho detto queste altre preghiere, ho fatto processioni, ho fatto questo, ho fatto l'altro. Ma Dio dice, ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha chiesto? Non è fare qualcosa per Dio, per un capo ufficio più o meno assente, presente, che poi ci premierà se facciamo le cose giuste. Cristianesimo significa fare delle cose attraverso Cristo che è venuto in noi. Quindi se c'è qualcuno che non ha questa certezza di aver ricevuto questa vita di Cristo, il primo passo è rendersi conto di questo bisogno di rinascita. E voglio pregare se c'è qualcuno che ha questo bisogno, che non ha scoperto ancora che è Cristo quello che ti fa cambiare totalmente. Quindi se tu sei di questi in questo momento, se tu sei di questi che ancora non hanno questa certezza della salvezza perché si basano sulle proprie opere, della serie speriamo che me la cavo, speriamo che ho fatto abbastanza, non potrai mai fare abbastanza perché la tua salvezza è costata la vita di Cristo, la tua salvezza ha costretto Dio a venire, a lasciarsi inchiodare in una croce proprio perché nessuno si poteva salvare con le proprie risorse umane, con le proprie buone opere. Nessuno poteva meritare, nessuno poteva essere degno. Questo ha costretto Dio a prendere lui le conseguenze del tuo fallimento, a rilevare la tua impresa fallita. Quindi se hai bisogno di fare questa esperienza, io ti dico vieni avanti un momento e preghiamo per la salvezza, preghiamo perché tu possa ricevere questa vita nuova di Cristo dentro di te. O se non hai il coraggio di venire avanti, possiamo pregare, faremo una preghiera per tutti quelli che non hanno questa certezza. E dovresti ripetere questa preghiera. Signore, mi rendo conto di avere bisogno di te. Mi rendo conto che non posso salvarmi da solo. Mi rendo conto di essere un peccatore, una peccatrice. mi rendo conto che non potrei meritare la tua salvezza. Ma grazie che tu hai mandato Gesù. Grazie che lui è morto sulla croce per me. Grazie che lui ha pagato tutti i miei debiti. E in questo momento, Gesù, io ti ricevo come mio Salvatore, come mio Signore. Ricevo la tua salvezza, il tuo perdono, ricevo vita eterna. Amen. Alleluia. Facciamo un applauso per queste persone che hanno pregato, perché questo le ha fatte entrare in qualche cosa che è già preparato dalla misericordia di Dio. Non sono più brave degli altri, ma sono semplicemente dei peccatori. Siamo dei peccatori salvati per grazia. Ma poi la seconda parte, questo riguarda tutti quelli che hanno incontrato Gesù. Lo Spirito Santo ti sta dicendo in una maniera forte, in una maniera chiara, che sebbene qualcuno non ti sta dietro, come l'Apostolo Paolo era assente, anzi ci fu un periodo che non era assente perché era alle Hawaii, non stava facendo dei viaggi così, era proprio naufrago, era lapidato, era prigioniero, era in prigione, era in carcere, era assente, ma quello che aveva trasmesso era presente. Lo Spirito Santo vive nel credente, vive in noi, e lo Spirito Santo vuole farti scoprire tutte quelle opere e tutti quei desideri nuovi che sono lì per la misericordia di Dio, cioè fanno parte di questa nuova identità che Dio ti ha dato e che possono venire fuori semplicemente se tu desideri di obbedire a queste realtà. Vedete, l'obbedienza non è più a una legge esterna. Prima c'erano i comandamenti, Gesù ne ha portati ancora più difficili. Se già era impossibile mettere in pratica i 10, figuriamoci tutti quelli di Gesù. Ma l'obbedienza è scoprire e obbedire alla pace, all'amore, alla gioia, alla solidarietà, all'impegno, al desiderio di donarti che Dio ha messo dentro di te. Scoprire e obbedire. L'obbedienza esiste sempre, ma è a qualcosa che fa parte di te, non è un'obbedienza esteriore a qualcuno che ti punta il dito e ti deve costringere a dare o a fare, ma è obbedire a questa vita nuova dove la volontà di servizio, la volontà di pace, la volontà di amore sono già lì, le opere sono già preparate perché tu le operi. E allora voglio esortarti, credente, a non avere bisogno di qualcuno che ti frusti, ma a scoprire che il volere e l'operare sono già in te per la sua misericordia, e tu puoi aderire e dire: voglio volere la volontà di Dio. Sembra un giro di parole, uno scioglilingua. Voglio volere la volontà di Dio, voglio avere i desideri di Dio perché sono già dentro di me, voglio seguirli, voglio obbedire a quella spinta che mi dice: partecipa, impegnati, benedici, ama, perdona. Viene dall'interno, non è qualcuno che ti deve dire lo devi fare, lo devi fare. È qualcosa che viene dall'interno, e se tu lo ascolti è molto più forte perché è collegato all'amore, non più alla paura. E vogliamo pregare in questo momento tutti quanti, perché possiamo imparare a riconoscere questo volere, questo operare, che sono dono della misericordia di Dio, ma che non significano che quindi che sono dono della misericordia di Dio, che siccome Dio lo ha fatto non c'è bisogno che noi obbediamo. Perché tante volte dice: ok, allora il volere e l'operare sono un dono della misericordia di Dio. Ok, ho ricevuto questo dono. Ragazzi, il dono è poter esprimere questa volontà nuova, poter operare queste opere nuove senza bisogno di qualcuno che ci costringa. Signore, ti ringraziamo alla fine di questa giornata. Grazie per tutti quelli che ti hanno riconosciuto come Salvatore e Signore delle loro vite. E grazie ancora per noi credenti, Signore, perché possiamo riscoprire questa volontà, questa azione, non più frutto di paura, non più frutto di senso di responsabilità e di dovere semplicemente, ma frutto di quello che tu, per la tua misericordia, hai messo in noi, hai messo Cristo e in ognuno di noi. Grazie, Signore, perché c'è la mente, i sentimenti, i desideri, la volontà di Cristo. E grazie perché quest'anno scopriremo queste risorse e le spenderemo a favore degli altri. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.